I setassi di Dio fin dall'alba. Questo è il titolo della predicazione di questa mattina dal Salmo 63. Vi chiedo pertanto di aprire le vostre Bibbie e daremo lettura di questo breve Salmo, Salmo 63. Salmo di Davide quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba. Di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo, languente in arida terra senza acqua. Ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua bontà vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto. Io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te per seguirti e la tua destra mi sostiene. Ma quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra. Saranno dati in balia della spada, saranno preda degli sciacalli. Ma il re si rallegrerà in Dio e chiunque giura per lui si glorierà, poiché ai bugiardi verrà chiusa la bocca. Il Salmo 19 conclude: siano gradite le parole della mia meditazione, e che sia questa, ecco, la mia preghiera anche per il nostro ascolto. Dissetarsi di Dio fin dall'alba. In questi ultimi mesi le nostre città si sono trasformate in forni, in aridi e deserti infuocati dal sole proprio a causa della mancanza di pioggia in questi ultimi periodi. Questo però ha fatto sì che in qualche misura noi tutti fossimo tornati ad apprezzare l'acqua e alla necessità di ridurne lo spreco. Almeno spero che questo sia stato così per noi. Infatti, prima di questa siccità, non siamo sempre stati attenti, disciplinati e saggi nella gestione di questo bene primario. E senza dubbio, in queste giorni assolate, abbiamo apprezzato, ma anche abbiamo incentivato il nostro consumo di acqua fresca per dissetarci, perché la sete con la calura crea questo bisogno. Però dobbiamo anche dire che non sempre siamo stati così, come dire, parsimonioso, risparmiatore di fronte all'abbondanza. Nonostante il grande caldo annunciato, la dichiarata crisi idrica, noi dobbiamo però osservare una benedizione. Dai nostri rubinetti esce ancora acqua, anche abbondante, scorre regolarmente, però questo purtroppo per molti che non conoscono la gestione economica, finanziaria di un carico familiare, ha incentivato alla non curanza dello spreco, tanto l'acqua c'è e quindi, ecco, si spreca moltissima acqua.
probabilmente anche lasciando i rubinetti accesi, aperte, scusate, o diciamo non tenendo conto della preziosità dell'acqua. Ma lo spreco, al quale probabilmente siamo abituati nell'abbondanza, va ben oltre, al cibo, per esempio, oppure all'uso corretto delle varie forniture o varie utenze come il gas, la luce, il telefono e via di seguito. Cioè, in tempi di abbondanza non si guarda molto a queste cose, ma per chi non ha l'idea di che cosa significhi gestione familiare economica, anche in un momento di crisi, vedendo comunque che dai rubinetti l'acqua esce e la luce c'è, e non ci manca nulla, ecco, non ci sia questa vera disciplina. Il Salmo 63 è un salmo che in qualche misura tratta della siccità, e la tratta in un contesto particolare, e senza dubbio, e voglio sperare sia così, ci aiuterà a comprendere che c'è una sete che neppure la stagione delle piogge più abbondanti potrà mai soddisfare. Andiamo per ordine, guardiamo un po' il titolo. Il titolo, che fa parte del Salmo, ci dice sostanzialmente quando fu scritto, ovvero il contesto geografico in cui questo Salmo fu scritto, quando Davide era nel deserto di Giuda. Questo deserto poteva corrispondere alla foresta di Cheret, di cui si legge in prima Samuele 22:5, o a quello di Zephir, al deserto di Ziph, scusate, di prima Samuele 23:15. Ma poteva anche corrispondere a Canaan, questa grande regione che, sebbene fosse una terra fertile, con un popolo numeroso, c'erano tuttavia dei deserti, luoghi meno fecondi e meno abitati di tutti gli altri. Davide comunque si trova in una situazione di deserto, di isolamento, potremmo dire di solitudine, a parte il conforto dei pochi che erano con lui. Quindi Davide, anche in quella situazione, ci viene detto che non smise di salmeggiare al suo Dio, anche se era nel deserto. Compose dei salmi che riflettono la condizione del momento che stava vivendo per una ragione specifica. Voleva continuare, e lo ha fatto, a lodare il suo Dio in tutte le circostanze. Se attorno a lui c'era il deserto, nel suo cuore non c'era il deserto. Non c'erano, potremmo dire, le sorgenti di Eli, dove Dio era colui che dissetava il suo bisogno. Non sappiamo esattamente a quale periodo della vita di Davide si riferisca questo salmo, probabilmente alla fuga da Saul o da Absalom, proprio figlio, oppure che questo salmo raccolga, diciamo, riflessioni per entrambi i periodi. Però dal versetto 11, che è l'ultimo versetto di questo salmo, ci fa pensare che si tratti della fuga da Absalom, suo figlio, perché qui Davide parla di sé come il re che si rallegra in Dio, condizione che sotto Saul non aveva, o perlomeno era solo in prospettiva futura. Quello però che è certo è che Davide non si trovava certamente in una condizione che si addiceva ad un futuro re, o a un re capo di un grande esercito, capo di una grande nazione, un grande popolo, al quale Dio aveva affidato come re Davide,
che eppure
gran parte di esso, diciamo, in un certo momento lo voleva morto. Ma c'è stato un altro re che ha passato il deserto, che ha passato la solitudine, che non è stato risparmiato. Il re dei re, quando venne in casa sua, tra il suo popolo, non solo il popolo non lo ricevette, non solo non lo riconobbero come loro re, come il Messia atteso, nonostante le profezie, ma si opposero fortemente a lui. Crocifiggilo, crocifiggilo, e lo uccise. E questa verità drammatica l'Apostolo Pietro nella predicazione apostolica la disse, la dichiarò esplicitamente. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, non altri, voi per mani di inimici, inchiodandolo alla croce, lo uccideste. Atti 2, 23, scusate. Allora, il primo punto sul quale vogliamo riflettere, sono tre, è il bisogno di Dio. Davide ha bisogno di Dio, sente il bisogno di Dio. Il versetto 1 inizia con il dirci qualcosa di estremamente importante per il salmista. E fa un'affermazione di possesso. O Dio, tu sei il mio Dio. Meus Deus, direbbero i latini. Il mio potente Dio, aveva già affermato il Salmo 62, versetto 11b. Quando noi possediamo qualche cosa, siamo orgogliosi di dire è mio. E guai se qualcuno dice no, ma guarda che stai sbagliando, non è mio. Questa è anche la reazione immediata di un bambino che riceve un regalo e a fronte di una richiesta da un suo coetaneo, cugino, cugina, o anche estraneo, ma coetaneo, che ti chieda di condividere quel dono, quel regalo, la risposta dura, ferma, anche a giusta ragione, è mio. È vero Francesco, è vero Simone, quante volte abbiamo sentito dalla vostra bocca e voi l'avete sentito da Elisa? È mio. Però Davide non era un bambino capriccioso da ritenere che Dio fosse suo in termini assoluti. Certamente era suo in termini personali. E Davide era di Dio. Dio poteva dire assolutamente tu sei mio. E lo ha detto per te, lo ha detto per me. Lo dice per tutti i suoi figli. Tu sei mio. Possiamo però dire anche noi al nostro Dio, tu sei mio. Questo ha fatto dire a Davide, pur nella fuga, ha potuto confessare la sua fedeltà anche nel deserto, all'unico vero Dio. Tu sei il mio Dio. Perché il Dio di Davide è il vero Dio, sia che Davide era nel palazzo reale, sia che fosse in un deserto, sotto una tenda, forse costruita da foglie o rami, fosse un rifugio. Credo che noi tutti dovremmo imparare a parlare in questi termini, il cui deserto per noi è solamente un immaginario. Nessuno di noi è mai passato o passerà probabilmente l'esperienza di Davide. Come abbiamo detto, anche in una prospettiva di siccità, l'acqua al momento ce l'abbiamo. In una prospettiva di mancanza del grano, sulle nostre tavole non manca ancora nulla. Ma possiamo dire a Dio, tu sei il mio Dio, tu stai provvedendo. Ringraziarlo giorno per giorno per tutto questo. Quando ci mettiamo a tavola, quando prendiamo il cibo, quando usciamo in strada, quando andiamo al mare, ovunque andiamo, possiamo dire, Signore, tu sei il mio Dio, perché questo è il tuo dono. O diamo tutto per scontato.
In secondo luogo, Davide parla della sua attitudine, cioè dei primi bagliori della luce. Io ti cerco dall'alba. Questo è il desiderio di Davide. Io ti cerco dall'alba. Questa disposizione, che in un primo momento può apparire anche in una contraddizione con la sua affermazione tu sei il mio Dio, ecco, questa affermazione però non indica, non indica per nessuna ragione che Davide si alzasse di buon'ora la mattina all'alba, prima che il sole sorgesse, per andare alla ricerca del suo Dio che chissà dove si è nascosto, che non si lascia trovare, la cui ricerca poteva anche essere deludente. Cercare senza riuscire a trovare. Cercatemi e troverete. Possedere, ci insegna la Scrittura, ci spinge a un maggior desiderio di godere quanto si possiede. La certezza di possedere non ostacola quindi la diligenza, l'organizzazione del tempo, delle proprie risorse, delle proprie forze. Anzi, è la fonte principale che motiva molte altre azioni. La certezza di sapere che Dio è il mio Dio dovrebbe spingerci a tutta un'altra serie di azioni conseguenziali che pongono al centro il fatto che Dio è il nostro Dio. Vedete, il desiderio del salmista è quindi il desiderio della comunione con Dio. Ed è così preziosa che fa dimenticare a Davide, come dire, il freddo del mattino d'inverno, o il bisogno di un maggiore riposo la domenica mattina. Davide non aspetta né mezzogiorno né la frescura della sera per coltivare la sua comunione con il Signore. Si alza di buon mattino. E l'espressione dall'alba non indica soltanto la mattina presto, ma denota anche il senso dell'impazienza, dell'immediatezza della comunione con il Signore. Chi anela, chi aspira alla comunione con il Signore, la vuole subito, sin dal mattino. Prima ancora di mettere, potremmo dire, il piede giù dal letto, desidera la comunione con il Signore. E questo per noi, vero? Volendo trarre una lezione per noi, diciamo che se desideriamo una vera comunione con Dio, con la Chiesa, perché fa parte della nostra vita, una delle discipline da rispettare è la puntualità agli incontri. Che prevede che cosa? Prevede scendere dal letto in tempo, sufficientemente prima per giungere agli incontri, preparati mentalmente, spiritualmente, avendo preso del tempo per predisporci all'incontro con il Signore, con il suo popolo, con la Chiesa, e tutti insieme porci all'ascolto e all'adorazione, all'ascolto della parola, all'adorazione. Forse questi periodi che fa così caldo riusciamo ad alzarci un po' prima per respirare un po' d'aria fresca, ma lo facciamo per entrare in comunione con il Signore, in prospettiva dell'incontro con il popolo di Dio. In terzo luogo, Davide deve dire di te, o Dio, è assetata l'anima mia. A te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Ora, versetto 1b, sembra evidente dalle parole di Davide che chi non è assetato del Signore ha un corpo spirituale languente, arido come il terreno arso dal sole senza acqua. Abbiamo visto delle immagini lungo il porto, i terreni che sono tutti screpolati, proprio come crepe profonde, di terreno asciutto. Ecco, qui l'immagine che vuole darci Davide è una cosa, un'immagine simile. Si tratta quindi di una metafora spirituale che insegna che la mancanza di acqua per dissetare il nostro corpo fisico è nulla a confronto dell'acqua e della vita che è Dio in Cristo. Se ci venisse a mancare l'acqua per idratare il nostro corpo, certamente conosceremo l'assura della bocca, incapace perfino di produrre saliva. E a lungo andare, vedere le nostre labbra strepolarsi, sanguinare, come la terra aprida si scretola e si screpola per la siccità. Ma con il passare del tempo, e con il passare del tempo in questa situazione di mancanza d'acqua, moriremo anche fisicamente per disidratazione. Ma se ci viene a mancare l'acqua della vita, la nostra esperienza eterna sarà un'esistenza nello stagno di fuoco, da cui nessuno ne uscirà più. E il Signore Gesù ha voluto raccontare una parabola, il capitolo 19 di Luca, che vi invito poi a leggere a casa vostra, capitolo 16, 17, 19 a 31, la parabola del ricco e del Lazzaro, che non è il Lazzaro che Gesù ha risuscitato, dove lì è detto che in quella condizione nessuno può andare dall'altra parte. È una condizione eterna. E se Cristo non è la fonte a quale andiamo, per noi c'è lo stagno di fuoco. Per questa ragione Gesù poteva dire quando era in vita, e lo dice ancora oggi perché ci ha lasciato la sua parola e la sua testimonianza, dichiarare di essere l'acqua della vita. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua, anche per altri, per dissetare gli altri e che scaturisce in vita eterna. Senza acqua c'è la morte eterna dello stagno di fuoco, con l'acqua di Cristo c'è la vita eterna. Giovanni 4,14. E Davide aveva compreso questo messaggio proprio nella prospettiva messianica, quando dice: poiché la tua bontà vale per me più la tua bontà vale più della mia della vita, e le mie labbra fossero anche screpolate per mancanza di acqua, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva. E alzerò le mani invocando il tuo nome, versetti 3 e 4. La bontà a cui Davide fa riferimento e che celebra in questo testo è da ricondursi al suo bisogno di sete, che solo Dio poteva e ha voluto soddisfare. Ritenendola quindi la più preziosa anche della vita. Noi comprendiamo che Davide era ben disposto anche a morire di sete nel deserto. Morire di sete di relazione, perché era stato escluso, dovuto fuggire a causa della persecuzione. Era pronto a morire anche in solitudine, ma non avrebbe mai voluto morire senza Cristo. Chiediti, dico, fratello, sorella, quanto Cristo è veramente colui che desideri, che desideriamo sin dal mattino. L'Apostolo Paolo, con la medesima convinzione di Davide, poteva dire: secondo la mia vita attesa e la mia speranza, la mia viva attesa e la mia speranza, di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora per sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me vivere è Cristo, e il morire è la
guadagno. Filippesi 1, 20, 21.
Il desiderio e bisogno spirituale del re Davide era quello di continuare a contemplare il Signore, la sua forza, la gloria nel suo santuario, abbiamo letto versetto 2. Ma il santuario non era tanto importante quanto vedere la forza e la gloria del suo Dio. Infatti si potrebbe stare continuamente nel santuario fisico di Dio, nel tempio, in un edificio ecclesiale, in una cattedrale, e non vedere nulla della potenza e della gloria del Signore. Quante persone entrano in queste cattedrali enormi, entrano in grandi chiese, chiuse accoglienti, e non vedono nulla della potenza di Dio. Per Davide, pur essendo nel deserto, lontano dal santuario, a causa dei suoi nemici, però vedere la gloria, la potenza del Signore non gli è stato impossibile. Non gli è stato impossibile perché? Perché il Creatore non abita in tempi, in cattedrale, fatti da mano di uomo. Quindi nel deserto, come abbiamo detto, Dio era lì con lui, che poteva cercarlo sin dal mattino, poteva dissetarsi sin dal mattino del suo Dio anche nel deserto. Facciamo attenzione a non relegare quindi la presenza e potenza del Signore all'interno degli edifici di culto, o a sentirci soddisfatti per il semplice fatto che abbiamo partecipato ad un culto in un locale di culto, che molti erroneamente definiscono la casa di Dio. Questo luogo non è la casa di Dio. Possiamo dire che è un luogo dove c'è la presenza del Signore, ma i locali non sono mai la casa di Dio. La casa di Dio siamo noi, è il popolo di Dio. Ho ascoltato una testimonianza l'altro giorno di un fratello che pregava, e ad un certo punto dice: Signore, ti ringraziamo, ti ringrazio perché ho potuto venire qui in questa tua casa, perché tu eri qui e mi stavi aspettando. Quasi se fosse rimasto fuori dalla porta non era possibile. È un modo sbagliato di ritenere i locali, e se fate attenzione a volte ascoltiamo nelle preghiere, la casa di Dio. È un luogo. Alla Samaritana il Signore Gesù lo ha detto chiaramente: né su questo mondo, né in qualsiasi, né a Gerusalemme, i veri adoratori adorano in spirito e verità. Certo, i luoghi sono importanti per l'unità del popolo di Dio, ma non trasformiamo i luoghi in luoghi dove è garantita la presenza del Signore, quindi solo se andiamo lì siamo al posto giusto. Se non siamo con il cuore, con il Signore, in comunione con Lui, stare in una cattedrale, stare in una chiesa, in un tempio, non cambierà assolutamente. In secondo luogo, Davide vuole ricordare le opere di Dio. Cioè, dobbiamo andare più veloce. Non solo desiderava fortemente il Signore come anima assetata della presenza del Signore, non solo desiderava stare continuamente in comunione, unione con Lui, e nutrirsi di Lui più del grasso e di midollo, egli amava anche fare memoria storica del Signore, della sua potenza, del suo agire. E quale luogo migliore di tranquillità è quello di fare memoria. Davide dice di te: ricordo nel mio letto, a te penso alle veglie, nelle veglie della notte, versetto 7. Le nostre giornate sono frenetiche, sono piene di occupazioni che spesso non riusciamo neppure a trovare il tempo per ringraziare Dio per la vita, per l'abbondanza dei suoi doni. Non ringraziamo per i vestiti, per acqua, per il cibo, per il lavoro e molto altro ancora. A volte diamo tutto per scontato. Davide al versetto 1 ci ha ricordato che per fare anche questo, di ricordarsi del Signore, si sveglia la mattina prima dell'alba. Per alimentare la sua comunione, devozione, adorazione, celebrazione e ringraziamento a questo Dio che provvede e ha provveduto giornalmente con il suo bisogno. Perfino le veglie della notte sul suo giaciglio per Davide erano occasioni per adorare, per celebrare, per ricordare la fedeltà, la provvidenza, la bontà, la misericordia del Signore, tanto nel passato quanto nel presente. Davide, che era stato costretto a stare lontano dal santuario a causa della persecuzione, si era unito però a tutti quelli che stavano durante la notte nella casa del Signore, stando a casa sua, sul suo letto. Salmo 143. Se gli affanni del giorno non ci danno tregua, perché non approfittare del riposo notturno per celebrare il Signore? Il giaciglio non deve rappresentare il luogo della, come si dice, della pigrizia. Ancora un po'. Ancora un po', e poi ci svegliamo tardi, e l'incontro arriviamo tardi, o arriviamo tardi al lavoro. Riposare nel Signore significa essere disciplinati in tutti i sensi. Se sappiamo ricordare la provvidenza del Signore del passato, nel passato, le sue opere a nostro favore, sapremo anche ringraziare il Signore delle cose che ci dona al presente. Ma se non facciamo questo, non lo faremo neanche in prospettiva di domani. E quindi daremo per scontato che il domani ci darà qualche cosa. Ma chi l'ha detto? Davide, anche nel pieno della notte, pensa all'aiuto che il Signore è stato nel passato, versetto 7a, per confidare e trovare in Lui riposo, accoglienza, protezione dalle scottature delle vicende quotidiane, 7b. Poiché tu sei stato il mio aiuto, cioè nel passato, fino a ieri, e io ti esulto, io esulto oggi all'ombra delle tue ali. Il versetto 7 del Salmo 63 è un verso quindi profetico, messianico. Voi ricorderete che quando Gesù stava per entrare in Gerusalemme, dove sarebbe stato arrestato, processato sommariamente dai giudici religiosi corrotti, disse queste parole: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte nel passato ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Matteo 23:27. Davide quindi ha raccolto l'invito di Cristo e si è rifugiato all'ombra delle sue ali. Tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali. Noi abbiamo raccolto l'invito del Signore Gesù? Abbiamo solo forse raccolto un invito all'anagrafe? Solo un po' di ombra di Cristo di tanto in tanto, frequentando o seguendo un collegamento? Quanto ci sentiamo noi legati, vincolati a Dio, a Cristo, nelle nostre giornate, alternate tra notte, giorno, riposo, lavoro, pausa, attività varie, shopping, hobby, studio, social, svago? Quanto ci sentiamo legati al Signore, cercando in tutto quello che facciamo l'onore del Signore? Davide così si rapportava al suo Dio. L'anima mia si lega a te per seguirti e la tua destra mi sostiene. Cioè, se sono a te legato e seguo la tua legge, seguo la tua parola, ho la tua benedizione, la tua destra mi sostiene. E infine, Davide gioisce nel Signore, quindi il terzo punto è la gioia in Dio. Disse chiaramente che il suo cuore desiderava ardentemente il suo Dio. Il deserto della vita e delle esperienze umane non sono state per lui un impedimento a disinteressarsi del suo Dio. Le circostanze avverse sono state perfino occasioni per poter fare memoria della fedeltà del Signore nel passato, quando tutto andava a gonfie vele, ma sono state anche occasioni per poter continuare ad affidarsi al suo Dio e trovare in Lui la serenità, il conforto, sotto le amorevoli piume del Signore Gesù, che ha cura dei suoi, come dei pulcini indifesi. Ma c'è di più. Davide ha trovato gioia e si era allegrato nel suo Dio. A versetto 5 abbiamo letto, lo rileggo, la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. E ora riprende l'argomento nel contesto diverso. Quanti cercano la rovina dell'anima mia? Ma il re si rallegrerà di Dio. È in una situazione particolare, non favorevole, di persecuzione, ma lui che cosa fa? Il re si rallegrerà di lui. Certamente Davide era fuggito nel deserto per scampare alla furia violenta di coloro che volevano uccidere. Chi di noi, sapendo questo, non farebbe altrettanto? Ciò nonostante, la sua fuga non fu la fuga da Dio, che a volte caratterizza alcuni di noi. Abbiamo un problema e ce la prendiamo con il Signore. Non lo diciamo esplicitamente, ma abbandoniamo la chiesa, abbandoniamo la meditazione, abbandoniamo la preghiera, abbandoniamo la nostra comunione con il Signore. Sono delle preteste contro Dio, perché non ci sta dando quello che noi vorremmo. Anche la circostanza della fuga a causa della persecuzione per Davide è stata ragione per allegrarsi nel suo Dio. Questo atteggiamento non è da confondersi però con il fatalismo delle sette religiose, che spinge persone a fare azioni insensate sotto la spinta del capo della setta. È la convinzione invece che Dio ha in mano la sua situazione, ha in mano la situazione perfino dei suoi nemici, i quali saranno sottoposti a suo tempo al giudizio giusto di Dio e da Dio stesso. Davide quindi non ha bisogno di elaborare, stando nel deserto, una strategia di vendetta. Quando ritornerò ve la farò pagare. Ci pensa solo Dio, ma può dilettarsi nella gioia e rallegrarsi nel e del suo Dio. Infatti lui dice: quanti cercano la rovina dell'anima mia sprofonderanno nelle parti più basse della terra, saranno dati in balia della spada. Noi sappiamo la fine che ha fatto Saulo, sappiamo la fine che ha fatto Rafa, saranno preda di sciacalli. Ma il re, io Davide continuerò a rallegrarmi nel Signore, e io Francesco continuerò a rallegrarmi nel Signore in tutte le circostanze? Sarà vero per me? Sarà vero per voi, fratelli e sorelle? Davide concludo anch'io, col dire a tutti i lettori che la sua esperienza può essere possibile per ogni credente che si vincola a Dio, versetto 11b, che si gloria in Dio, 11a, perché Dio scenderà in giudizio per tutti quelli che lo hanno escluso
dalla loro vita. E quando Dio giudicherà, porrà fine ad ogni forma di bugia, ogni forma di mala azione a danno della Chiesa, da coloro che si accaniscono contro la Chiesa, contro i figli di Dio, e di cui Davide fa riferimento. Ed infatti con la seconda venuta di Cristo tutte le ingiustizie cesseranno. I giusti erediteranno la santa terra promessa e i malvagi saranno giudicati eternamente. Allora domandiamoci: a chi rivolgiamo la nostra richiesta per essere dissetati giornalmente? Andiamo al bar, andiamo al lago, alla frescura, sotto gli alberi. Sarà sufficiente per la nostra sete spirituale? È Cristo colui a cui pensiamo nelle nostre veglie, nell'ambito delle nostre preoccupazioni personali, familiari, nelle vicende quotidiane della nostra vita? È sotto le sue ali della misericordia che ci rifugiamo giornalmente o fuggiamo per trovare in altri la risposta ai nostri problemi? Davide poteva dire che tu sei il mio Dio in ogni circostanza. E sia questo anche per tutti noi. Vogliamo pregare.